With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti a Medicina 33, il podcast che ti racconta il dietro le quinte di Massimo Petrucci con i suoi problemi di raffreddore. E oggi di cosa ti parleremo all'interno, in una pausa, diciamo in una pausa di questo programma di Medicina 30 minuti di podcast, parliamo di...
Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di Bit & Byte, con la sua cravattina rossa, sempre pronto e pimpante, Giuseppe Franco, che saluto.
Benvenuti a Medicina 33, il podcast che ti racconta il dietro le quinte di Massimo Petrucci con i suoi problemi di raffreddore. E oggi di cosa ti parleremo all'interno, in una pausa, diciamo in una pausa di questo programma di Medicina 30 minuti di podcast, parliamo di come portare il lettore dalla tua parte. Così?
Esattamente. Oggi parliamo di persuasione, come sensibilizzare, insomma, una persona e indurla poi ad agire. Quindi parliamo proprio di comunicazione persuasiva e come portare quindi le persone dalla tua parte. Io mi sono appena appuntato 10 suggerimenti molto pratici, soprattutto quando si scrive, per portare le persone dalla nostra parte, quindi diciamo persuaderle nel significato più nobile del termine, che insomma, come sempre noi ricordiamo: uno, non esistono parole magiche; due, non esistono formule magiche; tre, la persuasione non è che significa che una persona che sta lì per i fatti suoi non sa niente di niente, non arriviamo e magicamente facciamo il rito voodoo, questa persona si volta, preme e compra tutte le cose che noi no.
Quella è fantascienza, dai.
Quella è fantascienza. Allora, cominciamo subito con il punto numero uno. Allora, il punto numero uno è questo: devi sapere bene quello che vuoi che la persona da quell'altra parte faccia, cioè qual è l'obiettivo, qual è il traguardo. Ovvero, una volta che la persona ha letto il tuo articolo, ha letto la tua lettera, ha letto la tua brochure, ha letto il contenuto della pagina del tuo sito, cosa vuoi che il lettore faccia? Cioè, questa cosa che sembra semplice, in realtà non lo è, perché la maggior parte delle volte che le persone scrivono un testo non si pongono questa domanda, cioè non si chiedono bene, ma alla fine di questo testo qual è l'azione che io desidero che la persona faccia? Cioè, cosa voglio che la persona faccia dopo che ha letto il mio testo? Quindi il punto numero uno è: cosa vuoi che la persona faccia dopo che ha letto il tuo testo?
Questo, secondo me, non è soltanto un consiglio utile per quando andiamo a pensare quello che dobbiamo fare nello scrivere, eccetera, ma ci dà anche un indirizzo alla nostra mente. Questo vale quando dobbiamo scrivere, quando dobbiamo parlare. Io lo ripeto spesso, il fatto di avere, faccio un rapporto, in un corso mio lo dico, il fatto del titolo, come un titolo di un giornale. Dici, quando scrivo il titolo, prima o alla fine? Allora ci sono quelli che pensano che bisogna farlo alla fine e invece quelli che pensano all'inizio. Io sono per l'idea di scrivere dall'inizio, cioè nella tua testa devi già sapere quello che deve fare, perché così tutto ciò che racconti, anche se la call to action, che noi abbiamo già detto in altre occasioni, arriverà alla fine, però se tu hai già in testa quello che devi dire, quello che devi fare, cioè il tuo obiettivo, traguardo, come dicevi tu, Massimo, e noi non solo poi alla fine faremo e diremo quell'azione lì, ma tutto ciò che diremo sarà, come dire, cercherà di portare sempre dei contenuti, delle parole utili a quel fine lì. Cioè, quindi non è soltanto il fine, ma anche il viaggio che migliora. Quindi sono due gli aspetti positivi di saper bene quello che vogliamo.
Allora, guarda, ti faccio un esempio. Quando ho lanciato la mia newsletter generica, insomma, la mia lista, poi ho lanciato una mail specifica a un determinato gruppo di persone che mi seguono, per vendere il tool che si chiama My Social Plan, no? che ti permette di organizzare il tuo piano editoriale con pochi semplici click. Ora, il mio obiettivo nella mia testa era quello di ottenere il 100% di click, che è una cifra praticamente impossibile da ottenere. Cioè, il 100% di click cosa vuol dire? Vuol dire che tutti coloro che aprivano l'email dovevano cliccare sul tasto e andare sulla landing page di vendita del prodotto. Cioè, questo era il mio obiettivo. Quindi nella mia testa che cosa mi sono chiesto? Ho detto, io cosa volevo? Voglio che la persona che legge questa mail clicchi. Quindi qual è lo scopo? Far sì che le persone clicchino. Per fare questo ho cominciato a ragionare, ho detto bene, se voglio che questa persona clicchi qua sopra, come lo devo organizzare questo testo? E quando parlo di organizzare il testo, parlo anche della lunghezza del testo, cioè deve essere lungo, deve essere breve, voglio che il tasto da premere sia grande, sia piccolo, sia verde, sia rosso, lo voglio mettere subito in alto, lo voglio mettere subito in... Cioè, come posso fare in modo che questa persona ci clicchi subito? Che caratteristiche ha questa persona? Allora ho cominciato a ragionare, cioè perché questa persona dovrebbe cliccare? Cosa gli devo andare a dire a questa persona per farla cliccare? Gli devo raccontare tutto? Oppure gli devo raccontare una parte e poi gli guarda per il resto, clicca e scopri? Cioè, chiedersi cosa deve fare questa persona e cominciare a organizzare il testo per far sì che questa persona poi compia quell'azione è fondamentale. Tutto poi diventa importante per far sì che quella persona compi l'azione. Tutto è importante, non solo quello che scrivi, ma come lo scrivi e anche la forma, cioè proprio la quantità di testo che ci metti, la dimensione del tasto, il colore del tasto, cioè tutto rientra. Per questo devi avere ben chiaro quello che vuoi alla fine. E ti do un numero. Ti dico che a me mediamente il tasso di click della mia newsletter media è intorno al 4% e in questo caso io ho ottenuto il 12%. E rispetto alla media il 12% è tanto, non è il 100% che avevo in testa, ma è stato tanto. Poi chiaramente nel corso del tempo devo dire che questa newsletter poi ha avuto una vita molto più ampia, perché poi le persone hanno cliccato nel corso del tempo per più tempo, questo però è un altro discorso, però ho ottenuto un risultato molto molto più potente rispetto a quello che era la media normale. Perché? Perché devi, ho pensato con molta attenzione quale fosse l'azione che volevo che l'utente facesse alla fine. Quindi punto numero uno, devi sapere bene quello che vuoi. Punto numero due, devi creare un gancio emotivo. E questo è molto importante perché la testa delle persone è sempre piena di pensieri, come dire, sovraffollata di pensieri. Abbiamo ognuno di noi, no? C'è la testa piena di pensieri che riguardano la famiglia, che riguardano i soldi, il sesso, i figli, le preoccupazioni, insomma le tante cose che ci affollano la testa dalla mattina alla sera. Quindi a volte entrare nella testa delle persone è veramente complicata, perché ogni persona ha un flusso di pensieri complicato, cioè costante. Quindi poi ci sono le distrazioni che insomma, dei social, ci sono le distrazioni della televisione, la radio, il lavoro, insomma non sai mai in quel momento la persona che magari si è aperto la tua mail, o in quel momento sta vedendo il tuo sito o sta vedendo il tuo annuncio, che cosa poi realmente sta facendo, perché magari sta guardando la televisione e contemporaneamente sta lì col telefono in mano, e quindi magari si trova in una modalità che non è una modalità di piena attenzione, oppure semplicemente ha aperto la mail la mattina, sta facendo colazione, però non ha tanta voglia, non ha tanto tempo, insomma non sai qual è la cosa. Quindi ti serve un gancio emotivo, qualche cosa che immediatamente colpisca l'attenzione della persona. E come si fa questo? E solitamente si fa cercando di intercettare un pensiero, cioè cercando di capire qual è la preoccupazione più grande della persona che ha in quel momento. È chiaro che non è che puoi fare la telepatia e capire in quel momento
guardami. Sta
pensando. Esatto, non è quello il senso. Però se tu hai studiato bene chi è il tuo interlocutore, qual è la sua preoccupazione più grande, quindi se ad esempio in questo momento ti sta rivolgendo, faccio un esempio molto semplice giusto per capire il concetto, se stai vendendo un antifurto per casa e in questo momento ti stai rivolgendo a coloro che nell'ultimo mese hanno subito un furto, che sono le persone più sensibili, perché una volta ho lavorato per un'azienda che vende antifurti, e questo mi diceva guarda, la maggior parte delle persone che acquista un antifurto per caso lo acquista o perché ha subito un furto in casa, perché ha subito oppure un suo vicino ha subito un furto in casa. E quindi praticamente si trova in una situazione di paura in quel momento, e quindi è predisposto fortemente a comprare un antifurto per la casa. Quindi in quel momento che cosa devi fare in questo momento? Devi andare proprio a lavorare su questo, cioè devi andare a lavorare su quella paura e dire se in questo momento, è chiaro, trovando la forma giusta, io la sto soltanto raccontandolo di mente, se in questo momento la tua paura è che ti rubino in casa, allora ecco la soluzione per te. Quindi intercetti una sua preoccupazione, un suo alert, e in quel momento lui magari è disposto a lasciare tutto quello per cercare di capire qual è la soluzione che tu gli stai proponendo.
Ma questa cosa mi è buffa, perché proprio stamattina intendo noi che stiamo registrando in questo momento, ma del fatto, dei pensieri che mi dicevi, che poi chi ti ascolta ha 2 miliardi di pensieri. Io vabbè, la dicevo un po' più ironica, dicevo mogli, amanti, cani, gatti, un sacco di confusione in testa, per cui non è che abbia tutto questo interesse ad ascoltarti. L'unico modo è appunto per cercare di trovare questo hook, questo gancio emotivo. Ci sono due cose che possiamo fare. La prima, l'ho detta, del fatto che non è facile. Noi dovremmo ipoteticamente partire da prima, cioè conoscere bene a chi stiamo parlando, con chi stiamo parlando. Però poi c'è l'altra tipologia di elemento, che è quello che tu hai detto e che potremmo definire, che io definisco tra l'altro di contesto, cioè il contesto in cui si trova in quel momento la persona con cui stai parlando. Nel public speaking, ad esempio, chi cerca di avere un po' di esperienza lo deve improvvisare, quindi delle volte capita che deve parlare con un pubblico, cosa che non consiglio, però magari capita che deve parlare e non conosce benissimo le persone. Allora, per cercare di trovare un gancio emotivo, deve guardarsi attorno e vedere che cosa sta succedendo in quell'istante. La dico ancora più semplice: fa caldo? Perfetto, siamo in un ambiente caldo, probabilmente il 90% delle persone in quel momento avrà caldo. Quindi, pur se non conosco quelle persone, posso dire: oh caspita, che caldo che sta.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Facendo, per cui in qualche maniera entro nella testa delle persone, che non è una cosa semplice, e tantomeno col caldo ci riesci. Che poi intercettare proprio i pensieri delle persone, tu lo sai benissimo, tra l'altro ne parli anche nel tuo libro, è proprio il principio, una cosa penso antica poi di copywriting, del fatto di entrare nella mente delle persone, ci spostare da dove si trova, non dargli una cosa nuova. Per cui direi che sicuramente le emozioni fanno muovere le persone, e se non riusciamo, cosa che comunque sconsigliamo, di non avere un'analisi di con chi stiamo parlando, dobbiamo cercare almeno di appellarci a delle situazioni standard e dei momenti particolari. Tu citavi quello dell'antifurto, per dire, però è l'unico modo per riuscire a staccare le persone dal vortice dell'attenzione, perché quella è la battaglia che combattiamo ogni giorno.
Certo, assolutamente. Bisogna fare quello che viene chiamato, diciamo tecnicamente, un ricalco situazionale.
Sì.
Cioè devi portarti sul terreno sostanzialmente del tuo interlocutore, trovare un terreno comune, quindi anche raccontare se il tuo il tuo cliente ideale è un imprenditore che in questo momento si trova in difficoltà perché tu offri una soluzione per imprenditori che magari non so, una soluzione finanziaria o cose di questo tipo. Allora, dire oggi fare impresa è complicato, oggi trovare i giusti finanziamenti è diventata una cosa impossibile, ma grazie a, allora hai fatto un ricalco situazionale perché hai trovato il terreno comune, quello del sei un imprenditore in una situazione complicata, lo sappiamo bene. E da quest'altra parte lo stai spostando su una soluzione, ma da quest'altra parte c'è la soluzione per te, una soluzione che magari noi abbiamo studiato, perché puoi anche raccontare: noi siamo un'azienda, conosciamo le problematiche, eccetera, eccetera, siamo come te, e quindi sempre più simili e ti diamo una soluzione.
Scusa, mi viene da ridere perché dico, sai, quelle situazioni paradossali, assurde, anche se non hanno niente a che fare col business. Se io dovessi parlare ad una festa delle donne, un gruppo di donne, e comincio a dire mamma mia, questi uomini sono tremendi, ecco qua, cioè, hai visto, non conosco nessuno, però statisticamente il 90% mi dirà sì, è vero, eccetera. Ecco, è quello proprio il ricalco situazionale di cui parlavi, proprio riuscire ad utilizzare quelle che sono cose generali. Però la cosa che un po' adesso, al di là dello scherzo, è sicuramente una fase iniziale di quello che stiamo dicendo, poi però dobbiamo metterci dentro la ciccia, per dire, quindi l'analisi secondo me del lettore è alla base sempre e comunque.
No, ma hai ragione sulla storia delle donne, cioè è fondamentale riuscire a capire qual è il terreno comune, è molto importante, devi capire chi è il tuo cliente da quell'altra parte, perché se non comprendi chi è il tuo cliente da quell'altra parte, cioè se non capisci qual è la sua esigenza, qual è il suo pensiero, quello che c'ha nella testa, alla fine la tua comunicazione diventa una comunicazione banale. Il concetto è proprio questo: quando parli a tutti, nessuno si sente speciale, nessuno sente che tu stai parlando a lui. Cioè, una comunicazione portata a tutti è una comunicazione sempre mediocre, una comunicazione banale, nessuno si sente tirato in ballo in prima persona. Il concetto è che nessuno si sente speciale, perché nessuno dice questa persona sta parlando a me, ha capito quali sono le mie esigenze, le mie problematiche. Per questo trai tutti, anche se chiunque potrebbe comprare il tuo prodotto, il tuo servizio, va bene, ma tra questi tutti ci sarà una parte che ha delle caratteristiche altamente specifiche e particolari, e è da quelli che tu devi parlare. Che poi arriva qualcun altro e compra, va bene lo stesso, ma tu devi parlare a una specifica parte di persone. Per questo devi capire bene chi sono, e arriviamo al punto numero 3, perché le persone vogliono sentire concetti concreti, vogliono soluzioni reali ai loro problemi, e per questo devi capire bene quali sono i loro problemi. Ed è qui molto importante capire qual è la differenza tra beneficio e caratteristiche, perché a volte io mi trovo a parlare con i miei clienti quando andiamo a costruire la loro comunicazione, no? per rendere il loro prodotto appunto speciale, e molto spesso i miei clienti sono lì a elencarmi le caratteristiche del loro prodotto, del loro servizio, e io sto lì invece a cercare di far comprendere come trasformare quella caratteristica in un beneficio. Faccio un esempio da un punto di vista puramente didattico: se io dico noi vendiamo auto di colore bianco, questa è una caratteristica, auto di colore bianco è una caratteristica. Se io invece dico noi vendiamo auto di colore bianco perché abbiamo fatto un'indagine statistica e abbiamo visto che le auto di colore bianco sono le auto meno tamponate in assoluto, e quindi magari potete avere uno sconto sulle assicurazioni, allora questo diventa un beneficio. Quindi il colore bianco diventa un beneficio nel momento in cui quella caratteristica spiega perché è importante. Nel momento in cui tu spieghi perché quella caratteristica è importante, diventa un beneficio. E il beneficio è molto più potente di una caratteristica, perché mette in moto tutta una serie di emozioni, e come dicevi tu giustamente prima, Giuseppe, le emozioni fanno muovere le persone.
Beneficio, e aggiungo un'altra cosa, beneficio proprio a supporto di quello che dici, è proprio il fatto che beneficio a chi? Beneficio a chi ti sta ascoltando, a chi ti stai rivolgendo. Una cosa che sembra apparentemente banale, ma non lo è. Non lo è perché tu hai fatto adesso una buona distinzione, però spesso qualcuno dice: senti, ma qual è il beneficio? Il beneficio è il mio prodotto a 3 velocità, e quindi si fa confusione, si sofferma la caratteristica. Il beneficio è proprio nel momento in cui, sia come dicevi tu, ma sia che quella cosa che mi stai dicendo, che mi stai raccontando, mi possa rendere migliore la mia vita. Poi, quando tu dici del fatto che sostanzialmente quello che diciamo in questo terzo punto, che le persone diciamo quello che loro vogliono sentire, quindi ecco qui perché torna ad analisi, ecco perché torna a conoscere la persona, torna a conoscere quelle persone che cui ci rivolgiamo, perché soprattutto noi dobbiamo essere in quel momento che loro hanno bisogno di quella cosa, e quello che noi offriamo deve essere utile a loro in quell'istante. Mi rendo conto che non è una cosa semplice, ma è l'unico modo per far sì che tutto quello che sta raccontando sia anche utile, sia un beneficio. Altrimenti non dotti con due problemi: il fatto che ti soffermi e parli di caratteristiche, e due, stai parlando a vuoto perché non sei riuscito a trovare il gancio emotivo. Quindi torniamo al secondo punto, per far sì che le persone ti dedicano tutta l'attenzione necessaria e che reputano quello che stai dicendo utile alla loro vita.
No, ma è proprio questo il concetto, quello che dici tu, far capire che in quell'istante tu gli dai magari una soluzione al loro problema. Cioè, se io ho un mal di testa e tu mi stai offrendo la pillola per il mal di testa, la caratteristica che all'interno di questa pillola c'è la sostanza chimica XY è la caratteristica. Il beneficio è che la sostanza XY in meno di 30 secondi mi fa scomparire il mal di testa, punto. Cioè, quello è il beneficio che io sto vendendo, ed è quella l'emozione che mi crea l'azione, perché la persona, nel momento in cui sente dentro di sé l'emozione che dopo 30 secondi gli è passato il mal di testa, è chiaro che produce l'azione di comprare quel medicinale, perché vede se stesso libero dal dolore, e quindi perché non dovrebbe comprare? E a questo punto proprio questa domanda ci porta al punto numero 4, cioè usa uno strumento molto potente che sono le domande retoriche. Io ad esempio nel libro Copywriting Quantistico faccio una domanda al lettore, cioè sfogliando dopo un paio di pagine c'è un paragrafo che inizia e dice: se ci fosse un sistema sperimentato ed efficace per scrivere testi che ti facciano vendere di più, un sistema che anche partendo da zero possa essere appreso e applicato in poco tempo, ti piacerebbe impararlo e metterlo subito in pratica? Ecco, come si fa a rispondere no? Cioè, se rispondi no a questa domanda, cioè ti piacerebbe un sistema facile da apprendere che ti faccia vendere di più, se tu rispondi no a questa domanda è chiaro che non sei il mio cliente, cioè non sei uno che vuole imparare a scrivere in maniera efficace, e quindi pazienza. Ma se sei una persona che vuole imparare a scrivere in maniera efficace, a questa domanda rispondi sì, e quindi se a questa domanda rispondi sì, ecco che ti porto avanti nel discorso, cioè ti ho agganciato nel mio libro e ti porto avanti e ti dico: bene, allora a questo punto è così, ti dico i tre motivi per i quali dovresti comprare questo libro. Quindi fare domande retoriche è molto importante, perché aiuti la persona a rispondere sì, lo porti avanti nella discussione, lo mantieni nel tuo discorso, e soprattutto lo spingi a compiere un'azione, no? È un po' come dire: se potessi andare in pensione 10 anni prima e con il doppio dei soldi, saresti interessato ad ascoltarmi? È chiaro che quella persona dice sì, fammi sapere a questo punto. E nella domanda retorica la cosa importante è che ci puoi anche aggiungere una promessa. Cioè puoi, soprattutto se il tuo magari è un prodotto o un servizio che ha bisogno un po' più di tempo per essere spiegato, la domanda retorica ti permette di inserire una promessa e dire: ti prometto che ti farò avere cosa, e tu sei disposto ad ascoltarmi in cambio di questo? E molto probabilmente la persona ti risponderà sì, e quindi magari continua a leggere, e come dire, come risultato hai che mantieni, e questo è molto importante, l'attenzione del tuo interlocutore, e lo mantieni sulla tua comunicazione.
Assolutamente, è un po' come dare inizio a una partita, cioè se noi rimaniamo senza domanda retorica è come se la partita non iniziasse mai, quindi noi non partita immaginaria di pallavolo dovremmo spingere la palla dall'altra parte, e quindi come lo facciamo? Se quella persona è dormiente gli dobbiamo lanciare questa palla, deve rispondere, quindi la prima azione sicuramente è la domanda retorica. Tu facevi quell'esempio, lo possiamo trasportare in quello che è anche il parlare dal vivo, che io dico: quanti in quest'aula vogliono risparmiare 500 euro entro fine mese? Questa è una domanda retorica, probabilmente qualcuno, poi ovviamente sono stramiliardari, non lo so, però in genere tutti quanti dicono sì, ok, adesso allora seguimi nei prossimi 20 minuti, e quindi ti stai cercando, te li porti in quella maniera, e comunque in tutto ciò stai cercando un'azione piccola, perché non stai chiedendo una grande azione a chi ti ascolta, perché anche quello è un problema. Delle volte si fanno delle domande che vanno a smuovere le persone in modo molto difficile, le persone non si muovono, quindi ci vogliono domande semplici, domande retoriche appunto, quindi basta un sì, basta ok, basta va bene, però in quel momento stai coinvolgendo anche le persone, per cui è lì che stai scaldando, fai iniziare questa sorta di partita immaginaria dove tu stai lanciando la palla dall'altra parte e quello deve soltanto alzare la mano e te la rimbalta, però si sente anche lui in quel momento, inizia questo viaggio che potrebbe essere portarlo nell'esperienza che poi può diventare vendita, copywriting, eccetera.
Guarda, le domande sono veramente molto potenti, perché è l'unico modo per interagire con il tuo lettore, perché non c'è un altro modo per interagire se non facendo una domanda, e la domanda retorica ti dà la possibilità a prescindere.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Dire della risposta che già sai qual è, probabilmente un sì o un no a seconda di come è costruito la domanda, di creare una specie di conversazione in tempo reale con il tuo lettore. Chi domanda comanda, si dice, no? Quindi creare, mettere ogni tanto nel tuo testo una domanda ti permette in quel momento di interagire in tempo reale con il tuo interlocutore, anche se quell'articolo o quel testo l'hai scritto un anno prima, quella domanda ti permette in quel momento di interagire istantaneamente con il tuo lettore. Quindi le domande sono molto importanti, come sono molto importanti i termini che utilizzi. Cioè, noi abbiamo occhi per vedere, abbiamo l'olfatto, abbiamo il gusto, abbiamo il tatto, però quando scriviamo soprattutto ci dimentichiamo di tutta questa roba. Ora è chiaro che non posso fare assaggiarti non posso farti assaggiare la pizza semplicemente descrivendola, ma posso comunque farti assaggiare una pizza descrivendotela. Ti sto dicendo del tutto e ti faccio un esempio. Se in questo momento ti dico immagina di mettere le unghie su una lavagna e tirare giù con forza, probabilmente le persone che in questo momento hanno immaginato questa scena avranno forse stretto un po' i denti o forse chiuso un po' gli occhi, avranno fatto un'espressione, sai, quella di dire di
queste unghie che, porca miseria, così con i denti
questa
stretti.
Questa lavagna che ora non esiste né lavagna e non questa lavagna immaginaria non esiste, questa azione noi non l'abbiamo fatta, eppure il nostro corpo ha reagito. Cioè ha reagito fisicamente. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che le parole hanno la grande forza di condizionare il nostro corpo, di condizionare le nostre azioni. Quindi dobbiamo utilizzarle in maniera intelligente. Che significa utilizzarle in maniera intelligente? Fare in modo di creare delle immagini. Così come ho creato ora l'immagine di te con le unghie sulla lavagna, crea delle immagini piacevoli, chiaramente, oppure brutte, a seconda di quella che vuoi provocare nel tuo lettore, però coinvolgi tutti i sensi del tuo lettore. Cioè, se stai parlando, se ti dico immagina il primo sorso di birra gelata, anche se questo sorso di birra gelata non lo stai effettivamente, non stai bevendo la birra, però stai provando a immaginare il primo sorso di birra gelata, il vento sulla faccia, il profumo della pelle, cioè tutta questa roba nella tua comunicazione lo devi usare, devi fare in modo che il tuo lettore possa immaginare e sentire tante cose. Senti il tatto, senti il morbido della pelle, senti il profumo del cuoio, senti. Quindi quando tu stai vendendo qualunque tipo di prodotto, qualunque sensazione, falla immaginare. E anche se il tuo non è un prodotto tangibile, ma è una situazione in cui magari la persona si troverà perché magari ha fatto una cura dimagrante, fallo immaginare bello in un vestito. Immagina come sarai indossando il vestito che hai sempre desiderato. Immagina come sarai quest'estate quando andrai in spiaggia. Cioè, fai in modo che le persone, attraverso le tue parole, creino delle immagini, perché un'altra volta le immagini creano le emozioni e le emozioni muovono le persone.
Assolutamente, cosa vuoi che ti dico? Anzi, tappa degli orecchi, perché voglio fare un altro esempio. Tipo, pensa al primo bacio in spiaggia quando il vento ti attraversa i capelli, wow. Quelle cose lì, per tu non sentire, però tutte quelle cose lì che poi tu pensa al primo lancio del paracadute, se parli con un gruppo di, non so, di paracadutisti, tutte quelle cose che sono un po' collegate al tuo pubblico, ma che crea quelle immagini che poi tu lì, in quell'istante, quando hai creato quell'immagine, sai di aver dato, di aver toccato comunque sempre le corde delle emozioni, perché l'immagine più vivida, come si dice, dà comunque, va anche a smuovere le emozioni, se sappiamo, ma possiamo anche utilizzarle in negativo, cioè offrendo delle immagini. Io l'altro giorno mi avevano chiesto proprio sull'uso delle parolacce, dicevo ho usato una figura così, ma giusto, cioè, profumare calzini sporchi con polvere di letame, ho detto una cosa, non so neanche io da dove mi è uscita, però era solo per dire,
ti ho visto su LinkedIn,
esatto, era solo per dare quel senso di stai cercando di rendere una cosa che è già stupida di suo, la vuoi rendere migliore. Ho utilizzato questa sorta di metafora, ma ho utilizzato comunque un'immagine che pensa al calzino sporco, polvere di letame, però in realtà quella immagine che avevo creato era superiore a quelle che potevano essere le mie parole, e ovvio che deve essere sempre contestualizzata, non la puoi dire così a caso.
Assolutamente. A questo punto, una volta che hai creato la tua comunicazione, hai creato le tue immagini, a questo punto hai bisogno di una serie di cose a supporto di quello che dici. E la cosa più potente, l'ha detto Cialdini, ma prima di lui l'aveva detto anche Socrate probabilmente, sono le testimonianze. Cioè la gente in linea di massima, soprattutto gli italiani in particolare, non si fidano. Cioè la gente non si fida. Quindi la maggior parte, molto spesso la maggior parte delle campagne pubblicitarie fallisce proprio per questo, perché non c'è fiducia. Cioè arrivo sulla landing page, leggo il tuo testo, sì, mi ha convinto quasi del tutto, ma non del tutto. Perché? Perché ci manca qualche cosa, ho bisogno di qualche altra cosa, ho bisogno di testimonianze. C'è qualcuno, io ad esempio ho organizzato un corso Facebook ultimamente, è fatto immediatamente sold out, però c'era un commento là sotto, io sono dovuto rispondere, c'era una ragazza che ha scritto qualcuno lo ha fatto, punto interrogativo. Quindi come vedi, le persone hanno bisogno di sapere se qualcun altro si è mosso prima di loro, quindi una testimonianza, se quel prodotto è buono, se quel servizio è veramente buono. E le testimonianze sono molto importanti. Voglio dire una cosa sulle testimonianze, prima di lasciarti la parola Giuseppe, è che le testimonianze devono avere un senso, perché molto spesso vengono raccolte testimonianze del tipo... non so, se stai vendendo un microonde, raccogli una testimonianza e dici ottimo microonde, non testimonianza anche, cioè va bene perché qualcuno ha detto che il tuo è un ottimo microonde, quindi meglio questo che nulla, ma una testimonianza diventa una testimonianza intelligente quando dà un valore aggiunto. Ad esempio, se io dico ottimo questo microonde perché mi ha permesso di scongelare la mia bistecca da 700 grammi in 22 minuti, in questo caso sto prima di tutto dimostrando di averlo utilizzato, ma sto dando anche un valore in più, e sto spiegando qualche cosa. Quindi le testimonianze devono sempre avere dentro, il mio consiglio, se soprattutto se ti fai lasciare una testimonianza da un tuo cliente, fai dire qualcosa di specifico al tuo cliente, perché questo aiuta molto alle persone che leggono, aiuta molto, fanno sentire che hanno utilizzato il prodotto, che quel prodotto è un prodotto veramente buono, che sono andati in profondità.
Sì, io poi tra l'altro ci metto sempre in mezzo alla nostra cultura, mi sono fissato proprio con quelle che sono le nostre abitudini, quindi quando dicevi di diffidenza penso proprio alle nostre origini latine, che noi sempre siamo, insomma, non ci vediamo, poi abbiamo bisogno di mercanteggiare sempre e comunque quando ci vendono qualcosa eccetera, quindi tra la diffidenza, tra il voler mercanteggiare va dietro qualsiasi cosa, e quindi siamo diffidenti e vogliamo vedere, vogliamo conoscere, vogliamo vedere che qualcuno prima di noi l'abbia fatto, e soprattutto, aggiungo rispetto a quello che stavi dicendo, soprattutto voglio che quella persona che leggo, che ascolto come testimonial, testimonianza, mi dica qualcosa che mi possa essere utile. Certo è che magari chi ci sta ascoltando in questo momento dice, sai, non è facile all'inizio, quindi ottimo forno a microonde, se hai quello in quell'istante, beh, meglio che niente, mi verrebbe da dire, meglio che non avere nulla. Però poi ne parlavamo anche in più occasioni con te, ma non nel podcast, quando parliamo del corso, di quello che stai facendo, che stai organizzando eccetera, si parlava anche del fatto che dovremmo in qualche maniera fare una parte proprio dove si insegna a fare testimonianze in video, cosa bisogna chiedere, come bisogna fare le domande, perché spesso qualche persona vuole fare da testimonianza, però non sapendolo fare, dovremmo essere anche noi che diamo delle indicazioni, perché una ottima testimonianza, adesso non mi dilungo qui, però anticipo un po', occhieggio a quello che sarà anche il prossimo punto, però un'ottima testimonianza è proprio quella di riuscire a far sì che quella persona ci racconta del problema che aveva e della soluzione che ha ottenuto col tuo prodotto. Quello sarebbe il massimo, quindi non riuscivo più a cucinare il pollo, poi questo forno a microonde me l'ha fatto fare, detto proprio parole veramente povere.
Ma sì, perché quelle sono le migliori testimonianze. La migliore testimonianza è quella che ti ricorda il problema che avevi e che grazie a questo hai trovato la soluzione. Grazie al tuo prodotto, a quel servizio, hai trovato la soluzione. Quella è la cosa migliore. E ci porta poi al punto numero 7, che è il riepilogo, prima di arrivare al riepilogo di Giuseppe Franco fra qualche minuto, che noi lo facciamo sempre. Perché il riepilogo è importante? Soprattutto se hai un testo piuttosto lungo, è importante perché riepilogare quelli che sono stati i punti più importanti, riepilogare nella testa del cliente qual è il suo problema, che te lo ricordo ancora una volta, tu hai questo problema, io ho questa soluzione, è importante perché ricordiamoci, la paura, non c'è niente da fare, è la leva più grande, è quella che fa muovere poi le persone. Ora non è che dobbiamo spaventare forse tutti quanti, possiamo anche utilizzare leve diverse, anche la leva della felicità e del piacere, sono leve importanti che fanno muovere le persone. Ma in ogni caso ricordare il problema e ricordare che noi abbiamo la soluzione a quel problema è fondamentale. E poi ci arriviamo al punto numero 8, che è un punto particolare, che io ci tengo molto a questa cosa perché è sperimentato più e più volte e ho visto che veramente funziona, quindi qua vi porto proprio una chicca sperimentata proprio da me più e più volte, ma non è che lo dico soltanto io, l'ho trovato anche su altri libri, però sono stato contento di trovarlo perché caspita, sta cosa che ho verificato funziona, ed è il PS, il postscriptum. Io lo utilizzo molto nelle mail, cioè quando devo dire una cosa importante, a volte decido di metterla magari nel testo dell'email, ma altre volte decido di metterla direttamente nel post-scriptum, come se fosse stata una cosa aggiunta lì. PS e ci vado a inserire la cosa più importante, oppure PS e faccio un veloce riepilogo, oppure PS e ci metto un punto focale. Perché questo? Perché ho visto che il PS è sempre letto. Cioè mi capita a volte di vedere, di constatare magari attraverso alcuni strumenti che l'intera mail non è stata letta o è stata letta per pochissimo e invece il PS è stato letto e tutti i link che stanno all'interno del PS, se c'è un link all'interno del PS è più probabile che quel link venga cliccato lì all'interno del postscriptum piuttosto che lo stesso link venga cliccato all'interno del testo dell'email. Non so se questa esperienza la condividi oppure hai provato anche tu, Giuseppe?
Sì, funziona. Poi anche qui considera che se lo fai tramite email marketing, chiaramente ti consiglio di non farlo ad ogni email perché poi perde di importanza. Cioè questo è quello che ho visto, certo. Io se lo fai questo, lo fai anche la prossima, probabilmente poi chi è abituato a leggere il PS diventa la tua mail di routine e quindi non ti legge più. Tra l'altro ho anche visto delle volte, delle prove, però sicuramente il mio numero è un campione veramente piccolo rispetto a quello che potrebbe essere un test più efficace, del fatto che addirittura quando usi due PS, anche questi due hanno comunque, per quanto siano stupide da vedere, PS1, PS2, anche quelli funzionano. Probabilmente perché abbiamo quella, secondo me, a che fare con il nostro cervello antico che non abbiamo ancora citato oggi, che è proprio il fatto di, oddio, non è che mi sto perdendo qualcosa di importante, forse è meglio che vado a leggere, perché il PS è un po' come questo allarme, stai attento, aspetta un po', che cosa c'è? È come una segnalazione, come un segnale, non dico di pericolo, ma che comunque vada a toccare le stesse, suonare le stesse corde.
Assolutamente. Arriviamo al punto numero 9, che mi autocito il libro copywriting quantistico.
Promotion.
Però in realtà è proprio lì, cioè minima quantità efficace. Anche se un testo lungo, in realtà anche uno stesso testo lungo è fatto da piccole parti, cioè minima quantità efficace, minima quantità di informazioni che serve per far compiere un'azione, per esprimere un concetto. E questo va proprio anche da un punto di vista grafico, cioè c'è bisogno proprio di spazio tra un paragrafo e l'altro, cioè non vi affollate di roba, perché altrimenti una persona che vede un testo super affollato, pieno di parole, senza spazi, senza interlinee, si affoga già mentalmente a guardarlo e quindi non lo leggerà mai. Quindi minima quantità efficace vuol dire anche organizzare un po' le informazioni da un punto di vista grafico, non c'è bisogno di mettere 10.000 immagini, tanta roba, cioè veramente la minima quantità di cose su quella pagina, su quel foglio, giusto quello che serve per far sì che la persona senta un'emozione e compia un'azione. E a proposito di emozioni, trasmettete entusiasmo, cioè questo è importante, la scrittura, il sottotesto, quello che alla fine deve venire fuori deve essere comunque un'emozione, ci deve essere entusiasmo in quello che stiamo scrivendo, qualunque sia, anche se stiamo parlando di pensione, anche la pensione, cioè anche se stiamo parlando di tasse, comunque è importante trasmettere sempre entusiasmo, perché le persone sentono quando c'è menzogna, cioè sentono quando tu non credi in quello che stai scrivendo, in quello che stai dicendo. Lo sentono sempre, cioè questa è una cosa, Giuseppe, tu che parli in pubblico e ancora di più lo vedi e lo senti, cioè tu puoi essere lì perfetto, puoi fare il discorso perfetto perché l'hai preparato alla perfezione, ma se non credi in quello che stai dicendo, le persone sentono che stai mentendo oppure sentono che non sei reale, non sei giusto.
Aggiungo una cosa per essere ancora più precisi rispetto a quello che stai dicendo, che il fatto è vero, assolutamente l'entusiasmo è anche, deve essere sostenuto da una base solida di passione, che proprio su quello che dicevi tu, proprio del crederci. Faccio questa precisazione perché sì, la parola entusiasmo, soprattutto legata al copywriting e anche a parlare in pubblico, viene frainteso delle volte, perché questo... Non so, bacchettemi pure se cito sempre il discorso culturale, ma io ci tengo a questa cosa qui, perché se per esempio il parlare in pubblico, pensiamo ai video, ok, i video su YouTube, basta osservare i video che vengono prodotti in America e osservare quello che succede in Italia. I video americani spesso quando iniziano partono con questo entusiasmo a palla, hey, why, what's guy, tutte quelle cose lì incredibili, no, che vengono dette, perché lì proprio c'è un registro proprio da fare, gamify, tutte quelle cose lì molto eccessive, molto eccessive. Quando noi ripetiamo la stessa cosa in Italia scatta l'allarme di diffidenza.
È vero, è vero.
Cosa ci sta dicendo questo? Quindi l'entusiasmo ovviamente nella scrittura si può andare, come dicevi tu, proprio senza problemi, perché è difficile che tu vada ad arrivare a quel livello di entusiasmo. Certo, se scrivi ogni 5 minuti wow, tutto fantastico, eccetera, sei ridicolo. Però, voglio dire, la passione mista ad entusiasmo sicuramente serve. Quando parliamo in pubblico, quando stiamo producendo un video, dobbiamo stare attenti a non essere così entusiasti. Così entusiasti. Dobbiamo avere il giusto entusiasmo, che adesso è una cosa che non si può quantificare. Adesso così come lo stiamo dicendo dovremmo far vedere, dobbiamo fare delle prove, proprio dobbiamo proprio ascoltare una persona per dirti a che punto si trova, però provate voi a mettervi dall'altra parte e osservare quando succede ciò, quando vediamo una persona un po' come lo percepiamo come un venditore di scarso valore, quello che dice comprati questa cosa che per me è fantastica, guarda con questa pulisci che è una meraviglia, ok, quindi lì non ci credi, c'è scatta l'allarme di diffidenza, quindi l'entusiasmo va registrato. Chiaramente quello che dici tu è vero, perché di base non possiamo neanche andare a dire buongiorno, sono Massimo Petrucci e vi voglio parlare del copywriting quantistico, dopo i paragrafi girate la pagina, cioè se faccio così sembra di essere in chiesa, capisci? Quindi no, sì, va bene, insomma funziona questo effetto, però insomma la minima quantità efficace va bene, però ogni tanto vedete voi, cioè, così no, però dico neanche wow, il copywriting quantistico ti cambia la vita, no, neanche quello.
No, ma sai cos'è l'entusiasmo e la passione? Quello che tu prima dicevi, la passione, è quello di far capire a volte da dove vengono le cose che tu racconti, sì, e sì, le sì, cose sì. Che tu dici. Ad esempio, per dire, quando ho parlato del plan, my social plan e così via, cioè in realtà ho raccontato, ho detto guarda, io questa cosa l'avevo fatta per me, cioè io avevo bisogno di uno strumento per me che mi organizzasse il piano editoriale in maniera semplice, perché non volevo questi super strumenti complicati che si trovano online, non volevo, cioè volevo qualcosa che con pochi click mi creasse una traccia per poi crearmi il mio piano di traccia. Quindi l'ho creato per me, sono rimasto contento, l'ho messo in agenzia, ragazzi lo stanno utilizzando, abbiamo detto ok, perché non facciamo un prodotto, a questo punto lo diamo anche agli altri. Allora raccontare il piacere di perché hai creato qualche cosa e l'hai messo sul mercato, a volte questo, come dire, questo tipo di entusiasmo qua può essere un entusiasmo sincero e le persone magari lo sentono e ti dicono ok, mi piace questa cosa, la voglio provare, cioè ti aiuta. È chiaro che se invece tu lo stai raccontando per finta, stai creando un finto entusiasmo, un finto racconto e non credi in quello che stai facendo, le persone lo sentono e si allontanano. Quindi la falsità è una cosa, è la cosa peggiore che tu possa fare, cioè oppure una comunicazione asettica. No, quelle comunicazioni puramente gergali, asettiche, che poi le persone dall'altra parte non sentono niente, è un puro esercizio di stile e basta. Però a questo punto vedo che la clessidra è andata praticamente in rosso e quindi con molto piacere direi di fare a questo punto il riepilogo di Giuseppe Franco.
Ed eccoci in uno studio particolare per la puntata di oggi, infatti eravamo nello studio di Medicina 33 che ha dato uno spin-off, come dicono quelli bravi, per dare questa puntata di Mai Dire dire 30 minuti con un Massimo Petrucci che ormai ha problemi mnemonici, non si ricorda il nome del podcast, ha il raffreddore, si ferma a starnutire continuamente e noi non riusciamo ad andare avanti. Però in tutto ciò siamo riusciti a portare la barca dove volevamo, cioè come portare il lettore dalla tua parte. Questa era la puntata e abbiamo dato quelli che sono 10 punti determinanti da tenere in considerazione. Numero 1, devi sapere bene quello che vuoi. Se non hai in testa il tuo obiettivo, il tuo traguardo, è inutile, perché alla fine poi non saprai come prendere i contenuti, come utilizzarli, come portare la persona davvero dove vorresti. Numero 2, devi creare un gancio emotivo, trovare nella testa di chi ti sta ascoltando, che è occupata da migliaia di pensieri, cani, gatti, topi, cagnolini e tutto il resto, tu invece devi trovare la parte emotiva che riesce a coinvolgerli e portarli dalla tua parte. Numero 3, devi dire ciò che vogliono sentire, cioè innanzitutto distingui benefici e caratteristiche, che spesso si fa una grande confusione, e dici alle persone ciò che loro vogliono sentire, cioè in che momento si trovano della loro vita, quello che stai raccontando tu è utile, non è utile e perché sarà utile, quale sarà il beneficio. Numero 4, utilizzare le domande retoriche, quelle domande che non sono difficili da rispondere, ma sono quelle domande che le persone, insomma, ti dicono, ti danno sì, ti rispondono con sì e con no, in modo che tu possa coinvolgere e poi portarle all'interno di quello che sono e che è il tuo messaggio. Numero 5, usa dei termini che costruiscono, creano immagini nella testa delle persone. Utilizzare delle immagini, attraverso le parole puoi creare delle immagini. Quando crei delle immagini, coinvolgi le persone e crei anche, susciti delle emozioni. Numero 6, sfrutta le testimonianze, perché caro amico mio, lo sai, siamo tutti diffidenti e abbiamo bisogno di vedere che quello che tu stai vendendo, che stai offrendo, qualcuno l'abbia fatto prima di me, perché io non sono così scemo di dedicarti, di darti tutta questa fiducia se non vedo che gli altri l'hanno fatto prima di me e abbiano comunque ottenuto delle soluzioni. Numero 7 è un po' quello che sto facendo io adesso, c'è cioè una sorta di riepilogo, ricordare alle persone qual era il loro problema e la soluzione che stai offrendo, cioè hai raccontato, hai parlato, ti dici senti, guarda che questa offerta, quello che ti sto dicendo è il tuo problema, era questo e io ti sto offrendo la soluzione, hai capito? E poi ricordati di premere anche su quelle che sono alcune leve, come potrebbe essere la paura. Numero 8, amante proprio inconfondibile, il nostro Max Petrucci, con la potenza del post-scriptum, PS, quelle cose che noi scriviamo alla fine delle mail, post-scriptum. Lui ci ha raccontato nella sua esperienza che comunque le email che scrive quando c'è il PS, tutti lì, mondo fermo a leggere il PS. Ora sto esagerando, però è vero che comunque c'è il massimo dell'attenzione, sfruttiamole bene però e non usiamole continuamente, altrimenti poi diventa una routine inutile. Numero 9, la minima quantità efficace, presa paro paro da quello che è il libro copywriting quantistico, cioè attenzione, cercare di catturare quel minimo che serve per portare avanti quello che è il tuo messaggio. Vi rimando comunque al libro, questa è una promozione, quindi ricordatelo. Numero 10, devi trasmettere entusiasmo. Se io inizio e parlo o scrivo dicendo buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Franco e adesso vi parlo di copywriting quantistico, è ovvio che questa cosa non ha un grande fascino, ma soprattutto devo anche dimostrare la passione del come sono arrivato a scrivere, a raccontare, a parlarti di quel prodotto e di quel servizio. È tutto a voi studio.
Bene, ricordiamoci che le parole devono creare emozioni, perché solo le emozioni fanno muovere le persone. Siate felici ovunque voi siate. Ciao.
Ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.